Salve, oggi vorrei introdurre un argomento che potrebbe apparire quantomeno contraddittorio o buffo, chiamiamolo come vogliamo, insomma, non propriamente di interpretazione lineare. Ovvero, vorrei parlarvi del valore dell'errore. Tutti noi abbiamo sempre e consideriamo un errore come una cosa sbagliata o comunque un costo. Se ragioniamo a livello organizzativo, a livello di azienda, certamente gli errori rappresentano dei costi senza alcun dubbio. Quindi noi siamo da sempre abituati, fin da quando siamo piccoli, a pensare che gli errori siano una cosa negativa e all'interno dell'organizzazione delle aziende siano assolutamente dei costi che bisogna evitare nel modo più assoluto. Naturalmente nessuno può contestare questa affermazione, è un dato di fatto che l'errore sia un costo. Ma se è vero come è vero, che l'esperienza è una cosa che ha un valore molto importante, e se per contro è vero che l'esperienza non è ciò che si studia sui libri, ma la somma degli errori che noi singolarmente o come organizzazione compiamo tutti i giorni, allora si comprende che se l'esperienza è un valore e se l'esperienza è la somma degli errori che noi facciamo e dai quali impariamo, l'affermazione che l'errore è un valore non è così campata in aria. Ma vediamo per quale ragione arrivo ad affermare che l'errore ha un valore ed ha un valore molto importante. Come dicevo, tutti noi possiamo conoscere, calcolare, stimare, prevedere i costi che possono essere legati a un errore. Ci sono degli errori banali che comportano conseguenze enormi, tragiche. Un errore di guida può comportare dei costi che vanno da qualche centinaio o migliaio di euro di danni propri e per gli altri, ma può provocare, come purtroppo avviene tutti i giorni, la morte o la menomazione o la creazione, il generare di infiniti problemi per la vita di altri. Pensiamo a tutti coloro che rimangono paralizzati oppure che perdono alcune delle loro capacità in conseguenza di un incidente causato da altri o causato da loro stessi. Sul calcolo di quello che può essere il costo di determinati errori si fondano le valutazioni delle assicurazioni. Le assicurazioni vivono e prosperano sulla base del fatto che eseguono dei calcoli statistici di quanti possono essere i danni generati da un certo tipo di errore, da quante possono essere le persone che decidono di assicurarsi contro gli effetti provocati da quei danni, da quegli errori, da quei, diciamo, incidenti, chiamiamoli così, perché così si chiamano. Quindi, quante sono le persone disposte ad assicurarsi contro eventuali incidenti e quale sarà il costo che l'assicurazione dovrà affrontare per gli incidenti che effettivamente si verificheranno. Quindi un calcolo statistico molto importante e fondamentale per la vita stessa delle assicurazioni, che a quanto pare questo calcolo lo sanno fare bene, visto che non esistono assicurazioni in difficoltà dal punto di vista economico e quando lo sono hanno la possibilità di aumentare i premi assicurativi, per cui alla fine riescono comunque a compensare nel tempo eventuali errori. Ma torniamo alla valutazione dell'errore. Allora, siamo in grado sia a posteriori, naturalmente, sia in previsione di valutare quale può essere il costo di un errore. Quindi sono dati a disposizione, sono dati che ognuno di noi all'interno della propria azienda, se parliamo di attività industriale, all'interno della propria vita può calcolare. Purtroppo l'educazione, almeno la nostra occidentale, ci porta ad un atteggiamento negativo sempre nei confronti dell'errore, per cui siamo portati a cancellarlo nel più breve tempo possibile dalla nostra vita. Cioè, noi vorremmo eliminare l'errore e le conseguenze dell'errore che abbiamo fatto nel più breve tempo possibile. Quindi corriamo ai ripari, facciamo il possibile e a volte siamo portati a negare la nostra responsabilità. I tribunali su questo svolgono un'azione fondamentale, sono lì per stabilire chi ha commesso o non ha commesso un errore, chi si deve prendere le responsabilità. Se esistesse una cultura che ci indica di denunciare le nostre responsabilità immediatamente quando si manifestano, probabilmente ciò che finirebbe in tribunale sarebbe molto meno di ciò che ci finisce adesso. Quindi siamo portati a negare, a nascondere, a voler risolvere nel più breve tempo possibile ciò che viene causato da un nostro errore. Quindi c'è una sorta di rifiuto, ricerca di giustificazioni, quasi mai c'è la presa di coscienza di aver sbagliato e la disponibilità a pagare le conseguenze, anche perché a volte le conseguenze, come abbiamo detto, sono gigantesche e non sempre rimediabili. Non possiamo fare nulla quando da un incidente ne scaturisce la menomazione di qualche altra persona. Se una persona viene ridotta in sedia a rotelle a causa di un incidente o stradale o sul lavoro, non si può fare niente di più che aiutarlo, ma non tornerà più alla situazione ante incidente. Quindi ci sono delle situazioni che sono difficili da sistemare. Alcune sono irrimediabili in assoluto. Quando una persona muore non si può riportare in vita solo perché si dice è colpa mia. Quindi ciò che noi apprendiamo dalla nostra educazione, dalla nostra cultura, purtroppo è la ricerca di minimizzare, nascondere, far sparire nel più breve tempo possibile l'errore e i suoi effetti. Stavo per dire cause, perché chiaramente è proprio delle cause che noi dovremmo andare a parlare, e sono proprio le cause che noi normalmente cerchiamo di dissimulare o di stabilire che non sono di nostra responsabilità, o comunque non volerle vedere nella giusta luce. In realtà la gestione dell'errore è generalmente composta in varie fasi. Vediamo quali sono quelle che prendiamo in considerazione e poi vedremo quali sono quelle che bisognerebbe prendere in considerazione. Allora, quando succede un errore, ce ne accorgiamo perché ci sono degli effetti di questo errore, cioè un errore causa degli effetti di cui ci accorgiamo. Quindi noi riusciamo a vedere, a concretizzare l'errore nella misura in cui veniamo a contatto, prendiamo atto delle conseguenze dell'errore. Allora, verificato che ci sono delle conseguenze che derivano da un errore, la prima cosa che ci viene spontanea è quella di rimediare e cercare di eliminare gli effetti dell'errore. Diciamo che sarebbe come, cioè è di fatto come dire: prendo la scopa e tiro sulla polvere quando mi accorgo che c'è, oppure addirittura la metto sotto il tappeto per non vederla quando me ne accorgo. Ecco, questo è chiaramente un modo di reagire che viene quasi naturale, ma vediamo cosa comporta. comporta per esempio che quando si rimedia all'errore cercando di eliminare gli effetti, parliamo per esempio di un reclamo di un cliente portandoci adesso nell'ambito dell'azienda e dell'organizzazione operativa. Quando cerchiamo di risolvere un reclamo del cliente, spesso, o meglio quasi sempre, ci viene spontaneo di dire ma questo ha sbagliato qualcosa, non ha capito niente, è colpa sua se si è verificato questo inconveniente. Invece la cosa più corretta è quella di cercare di risolvere nel più breve tempo possibile il disagio creato dal cliente, ovviamente sempre che a questo cliente il disagio sia arrivato per responsabilità di un prodotto che noi gli abbiamo dato, per un servizio che gli abbiamo erogato in maniera scorretta. È chiaro che se un cliente usa male un prodotto e questo prodotto si rompe, non può dire presento reclamo perché è successo questo, quando è dimostrato e dimostrabile che ha usato male il prodotto. Mettiamo invece che il reclamo sia fondato, ovvero che il cliente ci dica ho ricevuto un prodotto che non è conforme a quello che ho ordinato. Ecco, la prima cosa in assoluto che si deve fare è cercare di capire, una volta che si è confermato che esiste una nostra responsabilità come organizzazione, riparare immediatamente, per esempio sostituendo o intervenendo sul prodotto per ripristinarlo. Questo è il primo passo, ovvero c'è un errore, ci sono delle conseguenze, quindi indaghiamo le conseguenze, interveniamo immediatamente per rimuovere le conseguenze per quanto possibile. Ecco, purtroppo questa viene intesa come la corretta o comune gestione dell'errore, cioè ci fermiamo al passo immediatamente successivo all'aver rilevato degli effetti di un errore. In realtà gli step corretti non sono esattamente questi. Quando capita un errore, ripeto, si può essere un reclamo, ma può essere anche un errore di produzione, può essere un errore di gestione di un servizio, può essere un qualsiasi errore. La prima cosa da fare è andare a individuare le conseguenze complessive dell'errore e rimuoverle, così come abbiamo raccontato prima. Ma poi non ci si ferma, come verrebbe quasi normale secondo il nostro modo, diciamo, corrente di interpretare la cosa. Il passo successivo è andare a indagare e comprendere quali sono state le cause di quell'errore, cioè perché si è verificato l'errore, perché c'è stata disattenzione, perché c'è stato un errore umano, perché c'è qualcosa che non funziona nel progetto, perché il materiale non era adeguato, perché non abbiamo fornito informazioni complete e utili per un utilizzo corretto. Ci sono infinite cause di errore che possono anche essere concomitanti, non ce n'è sempre una sola, possono essere anche più di una. Quindi ricerco le cause. Dopo che ho ricercato la o le cause, ovviamente devo intervenire per andarle a rimuovere, perché una volta scoperte quali sono, se le lascio lì, è chiaro che non si va da nessuna parte, non combino niente e tutto rimane come prima. Quindi intervengo per rimuovere le cause. E questo intervento può essere anche complicato, perché potrebbe comportare per esempio la necessità di formazione del personale, oppure la necessità di modificare delle progettazioni, cambiare dei prodotti. Quando sono convinto di aver individuato le cause dell'errore e di averle rimosse, devo porre attenzione all'andamento successivo dell'attività, soprattutto nell'ambito in cui si è verificato l'errore, per riuscire a capire e a indagare, a stabilire, a rilevare eventuali errori e conseguenze che si ripetano esattamente come nel passato. Se non si ripetono più entro un certo lasso di tempo, allora posso dire che quell'errore è stato risolto definitivamente. Se invece dovessero capitare altri errori analoghi, dovrei ripetere il procedimento e quindi segnalare l'errore, intervenire per rimuovere le conseguenze dell'errore, ricercare le cause, rimuovere le cause e verificare se dopo la rimozione delle cause ho ripristinato oppure ho messo la mia organizzazione nella condizione di non più commettere quell'errore. Ora capite che questi 5 passaggi, se nella prima parte, quindi rilevare l'errore e non nasconderlo, intervenire a rimuovere nell'immediato gli effetti dell'errore, se queste due cose sono quasi naturali, ci vengono spontanee, è abbastanza semplice capire che sono delle cose necessarie. No, non prendo in considerazione l'ipotesi che un'organizzazione intenda negare gli errori, perché questo è autolesionismo nel medio e lungo termine. Perché certo, se dico nella mia organizzazione non ci sono non conformità, significa che tutto funziona perfettamente, ma è un po' difficile che un'organizzazione fatta di persone riesca a lavorare tutti i giorni senza commettere il minimo errore. Quindi quando sentiamo in un'organizzazione l'affermazione "ma noi non abbiamo non conformità", la verità è che le non conformità non vengono rilevate. Quindi si passa sopra, anche se poi si sistemano gli effetti degli errori. Quindi abbiamo una cosa paradossale, interveniamo a sistemare gli errori e non rileviamo gli errori. Comunque, il processo corretto è rilevare gli errori formalizzandoli, cioè scrivendoli da qualche parte, quindi facendoli diventare una cosa concreta. Li scriviamo da qualche parte. Interveniamo a rimuovere gli effetti di quegli errori e lo dobbiamo fare nel minor tempo possibile, compatibilmente con le necessità legate a questa rimozione degli effetti. Dopodiché inizia il processo più complicato e più lungo, ovvero ricercare le cause, intervenire per la rimozione delle cause, osservare la non ripetizione, quindi osserviamo una cosa che non dovrebbe capitare, osserviamo la non ripetizione degli errori. Ecco, tutto questo, queste 5 fasi, le possiamo definire come gestione delle non conformità o gestione degli errori. E proprio perché sono fondamentali per la buona gestione di un'organizzazione, per la buona funzionalità di un sistema di gestione, queste fasi, che ripeto possiamo chiamare gestione delle non conformità, sono la cosa più importante in assoluto all'interno di qualsiasi organizzazione e all'interno di qualsiasi sistema di gestione per la qualità. Per questa ragione noi della Check Group, che ci occupiamo di consulenza e di fornitura di servizi di vario tipo, dalla sicurezza dei prodotti alla marcatura CE e a molto altro che potete trovare nel sito check.group, como empoli como.group, abbiamo pensato di scorporare dall'intero sistema di gestione la gestione delle non conformità e proponiamo ai nostri clienti proprio un pacchetto che sia limitato, che sia concentrato sulla gestione delle non conformità, e lo abbiamo nominato il valore dell'errore. Questo pacchetto, che può essere utilizzato anche a livello di singole persone, mette in evidenza come gestendo i nostri errori ricaveremo sicuramente un valore importante per la nostra vita e per le organizzazioni quando stiamo parlando in ambito imprenditoriale. Quindi, se siete interessati a questo argomento, potete contattarci attraverso i nostri siti, ripeto, check.group, oppure gli altri che sono marcaturace.net, dichiarazionediconformità.eu, o telefonare al 335 7815 770. Noi saremo sempre a vostra disposizione. Grazie per l'attenzione.
Se vi è piaciuto ascoltare questo podcast e volete sapere come possiamo essere di supporto al vostro lavoro, potete visitarci agli indirizzi www.check.group, www.marcaturacie.net, www.dichiarazionediconformità.eu. Grazie per l'ascolto e appuntamento al prossimo podcast.